Voci dipinte, magazine settimanale di arte.
Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto di Voci Dipinte, il magazine di Rete 2 dedicato alle arti visive. Al microfono vi dà il benvenuto Cristiana Coletti. In principio era la bilancia, o così almeno prende forma nell'immaginario collettivo l'idea della giustizia, quando è disincarnata da un evento reale. Scrive Giovanna Brambilla in Diritto e Rovescio, 20 storie di arte e giustizia, Vita e Pensiero 2025, il volume che sta al centro della nostra puntata di oggi. Come si è trasformata nei secoli l'immagine della bilancia e come è cambiato il senso della giustizia nel rapporto che con esso hanno intessuto gli artisti dall'antichità sino ai giorni nostri. Ne parliamo fra poco con l'autrice del libro, la storica dell'arte Giovanna Brambilla. L'inserto della settimana ci porta infine a Rancate, negli spazi della Pinacoteca Giovanni Zust, dove è in corso la mostra Accessori di classe, complementi di moda tra uso quotidiano e identità sociale, 1830-1930. Ce ne parlerà la curatrice Elisabetta Chiodini. Si può parlare di giustizia in un viaggio nei secoli attraverso l'arte e quanto il tema dei diritti viene sentito come un'istanza etica fondamentale per artiste e artisti di ogni parte del mondo? Questa è la domanda che ha spinto la storica dell'arte Giovanna Brambilla a scrivere Diritto e Rovescio, 20 storie di arte e giustizia, appena pubblicato da Vita e Pensiero. Ben ritrovati, siamo sempre a Voci Dipinte, il magazine d'arte di Rete 2. Nella puntata di oggi parliamo di arte e desiderio di giustizia e lo facciamo con la nostra ospite. In collegamento telefonico ci ha raggiunto Giovanna Brambilla. Benvenuta.
Grazie a voi per l'ospitalità.
Giovanna Brambilla è storica dell'arte, esperta in educazione e mediazione del patrimonio culturale e docente del Master Economia e Management dei Beni Culturali della Business School del Sole 24 Ore. Fra i suoi libri, Soggetti smarriti, Il museo alla prova del visitatore, editrice bibliografica 2021, Opere di riconciliazione, Arte e mediazione umanistica e museo 2023 per Vita e pensiero e Diritto e rovescio, 20 storie di arte e giustizia, sempre per Vita e pensiero 2025. E partiamo proprio da questo titolo, Brambilla, Diritto e rovescio. È un titolo molto evocativo.
Sì, è un titolo che è nato scrivendo un po' il libro, è un titolo che è nato perché, volendo parlare di giustizia, di verità e di diritto, è emerso piano piano appunto durante la stesura che venivano sempre fuori due lati di ogni questione, quella più in luce e quella più in ombra. Poi, come ha scritto Guido Dotti, che è monaco di Bose, che si occupa proprio di temi legati alla pace e alla giustizia, diritto e rovescio possono essere anche un'allusione alle monete, e quindi certamente decidere tirando testa o croce non ha a che fare con la giustizia, ma ha a che fare anche con gli arazzi, perché l'arazzo si disegna dal rovescio, dove non si intuisce quale sarà il disegno, ma poi girandolo tutto viene alla luce, così come nella mia intenzione, immagine per immagine, opera attraverso opera, emerge un po' il disegno complessivo del pensiero che sta dietro al libro.
Nel primo capitolo, intitolato Il cuore e la piuma, lei parte dal mondo egizio e dalla scena della psicostasia tratta dal Giudizio di Unnefer, Libro dei Morti, 19ª dinastia. Cosa vediamo in queste immagini dipinte su papiro?
Allora, in queste immagini, che fanno parte di un antico libro di preghiere, quindi scritto probabilmente dallo stesso Unnefer e pensato per accompagnare la sua sepoltura, noi vediamo in modo molto nitido una scena cruciale per l'idea anche dell'aldilà che avevano gli egizi, quindi una grande lancia che campeggia nel mezzo della scena, da una parte Anubi, il dio dei morti, dall'altra parte Ammit, che è questa divinità un po' ippopotamo, un po' leone, un po' coccodrillo, che sorveglia l'esecuzione di questo rito, per cui su un piatto della bilancia viene posto il cuore, che è il luogo dell'anima e della moralità, dell'etica degli egizi, e dall'altra parte una piuma, che è il simbolo della dea Maat, la dea della giustizia. Quindi se il cuore sostanzialmente peserà più della piuma, la dea Maat, che presiede sostanzialmente in quanto piuma, leggerezza e anche leggerezza di vita, leggerezza di, come dire, atteggiamenti, non inteso nel senso dell'essere, come dire, civettuoli, ma nel senso della leggerezza di calvino, quindi della capacità di essere sereni e limpidi, appunto se il cuore peserà di più, Ammit, questa creatura mostruosa, divorerà il cuore e quindi la persona non avrà nessuna possibilità di raggiungere l'aldilà.
Perché la scelta come punto d'avvio del suo percorso attraverso l'arte e la giustizia?
Ma allora, dunque, ho scelto la bilancia perché nell'immaginario di tutti, anche di chi non si è mai posto il problema di come affrontare questi temi in una ricognizione attraverso le opere d'arte, la bilancia è onnipresente, l'associamo proprio all'idea della legge uguale per tutti, sta sui tribunali, e poi ecco, è, come dire, l'elemento simbolico migliore per far capire la relazione tra un reato, una colpa sostanzialmente, e quindi un peso e un equilibrio, perché la giustizia esercitata presso gli egizi è una giustizia divina, quindi è una giustizia che non può sbagliare, è una giustizia che non può assolutamente essere ingannata, e quindi la divinità che sta dietro questa pesatura è in realtà un criterio sommo di equilibrio e di garanzia. Quindi partire con un elemento che era garante, che era corretto e che era equilibrato, aiuta anche a capire come poi l'immagine della giustizia nei secoli si vada a cambiare.
Nel capitolo successivo si passa idealmente dal Libro dei Morti di Unnefer al Giudizio di Salomone di Lucas Cranach, il Vecchio. Possiamo riconoscere una relazione dal punto di vista visivo fra le due rappresentazioni?
Allora, dunque, le due rappresentazioni hanno in comune il fatto che si sta assistendo a un giudizio, hanno in comune il fatto che sono presenti delle persone, perché nel Libro dei Morti c'è il consesso delle questa quarantina di divinità egizie, nel Giudizio di Salomone ci sono tutti i dignitari di corte, ma quello che cambia fa capire che la temperatura della scelta di che cosa è giusto si è modificata. Salomone, re biblico, diventare giovane, chiede a Dio, che gli propone un dono, chiede la saggezza, perché dice: se devo esercitare la giustizia, la cosa di cui avrò bisogno è proprio la saggezza. Quindi dal Dio che esercita la giustizia all'uomo, ispirato comunque da Dio che la esercita, cambia molto, e quindi non abbiamo più la bilancia, compare la spada, e la storia di Salomone diventa esemplare per affrontare questo tema. Magari non tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici la conosceranno, la storia di questo re che si trova a un certo punto a dover decidere chi ha ragione tra due donne, due prostitute che condividevano la casa, avevano avuto entrambe quasi contemporaneamente un bambino, una aveva soffocato il proprio figlio nel sonno e l'aveva sostituito con il figlio dell'altra. Quindi si recano tutti e due davanti a Salomone con il bambino morto e il bambino vivo, reclamando tutte e due la maternità del bambino vivo. Allora lì ovviamente il punto, il problema grosso è quello che non puoi pesare, non hai una, come dire, un elemento che ti può dire con assoluta certezza a chi appartiene il bambino. Adesso sarebbe più facile, no, col test del DNA, e quindi quello che fa Salomone è chiedersi non tanto che cosa fa, dovrebbe fare per legge, perché quello comunque lui lo propone: tagliamo il bambino vivo a metà. Ma in realtà non è quella la sua scelta, che sarebbe stata forse una scelta quasi più egizia, ma è il vedere la reazione delle due donne. Allora la cosa più giusta in Salomone è la cosa più vera, cioè la madre che dice: piuttosto rinuncio al bambino, ma non uccidetelo, mentre l'altra madre dice: tagliate la metà, che così siamo pari. Quindi l'uomo ha una giustizia un po' più in bilico, in questo caso è sorvegliato dal dono della sapienza divina, ma come vediamo, se una persona non ha un cuore così docile alla sapienza, se una persona, secondo la tradizione antica, non invoca l'aiuto di Dio, quanto gli umani riusciranno a essere veramente giusti? Quindi l'opera racconta un po' questo.
Nell'opera Zavorre di Clara Luiselli, un'opera del 2012, ogni peso diventa parte di una sorta di grande bilancia collettiva, dove l'umano si sostituisce alla piuma di Maat. Come si lega questa immagine alle antiche rappresentazioni della psicostasia egizia? In che modo, secondo lei, il concetto di peso evolve da giudizio a relazione in quest'opera?
Provo un po' a raccontare l'opera per chi non ha davanti l'immagine. Clara è un'artista molto interessata ai concetti di relazione e quindi ha chiesto a molte persone di scrivere su un foglio quello che per loro era un peso. Quindi già questo è un legame, no? Il pensare al peso. Queste parole sono state poi avvolte in una carta opaca sulla quale, con i caratteri Braille, l'artista ha inciso una parola che è la parola che le persone che hanno consegnato il loro peso hanno deciso di associare alla consegna, appunto, del proprio peso. Tutto questo è andato a creare una sorta di macchina, quasi di argani, per cui ci sono delle corde a cui sono sospesi questi biglietti non leggibili, non interpretabili, e dei piccoli contrappesi dall'altra parte, il cui perno centrale è una sorta di sedia, un po' tipo quelle fatte in vimini e in corde che si possono appendere ai rami degli alberi, per intenderci, che è aperta alla fruizione da parte delle visitatrici e dei visitatori. Che cosa significa? Che tutti quei pesi, che sono tantissimi in quest'opera, possono essere anche momentaneamente sollevati dal fatto che una persona vada lì. E allora questo, in qualche modo, che cos'è che viene a raccontarci? Ci racconta che l'umano, la persona umana, si sostituisce alla piuma, quindi il mio peso, il peso delle persone che hanno consegnato il loro pensiero all'artista, non viene più misurato rispetto a un criterio di giustizia, ma la possibilità di interagire con umani che uniscono e trovano, come dire, una sorta di filo conduttore tra il soffrire, quindi il sostenere un dolore, e il supportare questo dolore. Quindi tutte e due parole che hanno in qualche modo dentro di sé la parola sotto, no? Sono schiacciato da un dolore, sono sotto un dolore, o sono sollevato dal basso verso l'alto da un dolore e da una fatica. Non si tratta ovviamente di questioni, diciamo così, legate al perdono, ma si tratta di valorizzare la relazione come possibilità di avere un momento di respiro, di avere un attimo di sollievo. Per cui il titolo dell'opera Zavorre gioca proprio sull'ambiguità, perché noi siamo abituati a pensare che la zavorra è qualche cosa che tira a fondo. Invece le zavorre nelle navi erano proprio i pesi necessari perché le navi avessero un equilibrio. Quindi l'opera di Clara in qualche modo dice che tutti noi abbiamo dei pesi. Questo non fa di noi delle persone più o meno colpevoli, fa di noi degli umani, e dobbiamo cercare una relazione relazione con l'umano per trovare la possibilità di un equilibrio anche solo momentaneo. Quindi rispetto al singolo che chiede giustizia, qui la questione si estende molto a una collettività.
Sembra un processo quasi collettivo che porta a una sorta di cura.
Sì, porta a una sorta di cura, quindi dalla colpa si passa proprio alla cura da questo punto di vista, quindi cambia il concetto di peso. Il peso è negativo per gli egizi, è qualcosa che non, come dire, deve scomparire davanti alla leggerezza della piuma. Invece noi parliamo molto spesso del peso dell'esistenza, del peso di una giornata, del peso di una relazione, senza che questo si intrecci alla colpa, ma abbia più a che fare, come dire, sulla fatica quotidiana dell'esistenza personale.
Il significato della bilancia cambia ancora completamente nell'opera di Antonella Mazzoni, un'opera del 2007, Bilancia rossa e avvocato, è un'opera che fa parte della serie Le illusioni dell'innocenza.
Allora sì, è un'opera che io ho visto, che ho conosciuto anni fa quando il direttore della Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea era Giacinto Di Pietrantonio, che l'aveva portata in una grande mostra, mi aveva subito affascinato perché a prima vista sembra una fotografia di una bilancia di precisione rossa. Poi avvicinandosi ci si accorge che è un dipinto iperrealista che rappresenta una bilancia. Di fianco ci sono anche delle marche da bollo e dei timbri di uno studio legale vero e reale. Si intitola infatti Bilancia rossa e avvocato perché l'avvocato certifica, come dire, la correttezza del dipinto, però è un po' una trappola per topi, perché se la guardiamo bene noi ci accorgiamo che un piatto è più piccolo e un piatto è più grande, per cui all'inizio ci ha incantato questo essere bilancia di precisione, ma in realtà è una bilancia di mistificazione, di manipolazione. E la parola illusione dell'innocenza che l'artista ha usato per quest'opera deriva proprio dalla pratica dei plotoni di esecuzione in cui uno dei soldati aveva il fucile caricato a salve. Questo era fatto in modo tale che tutti potessero sperare di non essere stati colpevoli di un'esecuzione. Però l'innocenza è un'illusione, comunque tu eri in un plotone, comunque tu hai sparato. Quindi quest'idea di una bilancia falsificata ci racconta anche quante volte la giustizia viene manipolata senza che qualcuno se ne accorga, quante volte la colpa sta non dalla parte di chi viene chiamato a rispondere, ma sta anche dalla parte di chi giudica. Quella bilancia che appunto abbiamo visto con gli egizi, che era segno di garanzie, di equilibrio, qui di tutto questo ha, come dire, mantenuto solamente l'illusione, cioè l'illusione dell'equilibrio, cioè l'illusione della garanzia, ma l'abbiamo persa per la strada.
Leggendo il suo testo su quest'opera mi è venuto subito in mente Il processo di Franz Kafka, poi giro pagina e vedo che lei lo cita sviluppando il discorso appunto sull'opera. Qual è il punto di contatto?
Beh, il punto di contatto è la tortuosità, l'inafferrabilità e a volte l'opacità della giustizia umana. Kafka questo lo sapeva bene perché si era proprio occupato per il regno per la Boemia di questa, come dire, ispettorato del lavoro, aveva fatto migliaia di relazioni legate proprio a dire come le condizioni dei lavoratori non venissero tutelate, come le macchine con cui lavoravano non fossero delle macchine corrette, come ci fossero degli infortuni che potevano essere anticipati, potevano essere assolutamente evitati. E quindi lui questa macchina tritacarne che dietro un'apparente giustizia in realtà calpestava le persone la conosceva, e nel processo, che è uno dei suoi testi più straordinari, che fra l'altro lui non voleva fosse pubblicato, ma l'amico che ha il manoscritto, poi una volta morto Kafka lo darà comunque alle stampe, il protagonista designato, che si trova all'interno di un processo in cui non riesce a capire chi lo giudicherà, non sa neanche sostanzialmente di che cosa può essere stato accusato, quindi si trova all'interno un po' come il Renzo Tramaglino dei Promessi Sposi di Manzoni, quando non riesce a capire davanti alla zecca Garbugli, no, di turno, che cosa è andato a ficcarsi, perché le parole, le frasi usate, le modalità della discussione sono veramente molto lontane dalla sua capacità di comprensione, per cui Kafka è avvoltolato, potremmo dire, proprio nei tentacoli di questo processo per lui incomprensibile, labirintico, di procedure dove invece che fare un passo avanti ogni volta fa tre passi indietro, e durante i suoi viaggi negli uffici amministrativi incontra questo Titorelli, che è il pittore del tribunale, e questo Titorelli sta dipingendo questa figura, ma il protagonista la guarda e dice: ma che cos'è questa figura? Perché ha le ali ai piedi? Perché sta correndo? Non riesce proprio a capire che cos'è. Lui dice: no, il giudice mi ha chiesto di mettere insieme giustizia e vittoria. Ed è una richiesta, come dire, molto poco chiara e anche direi assolutamente negativa, perché la giustizia si trova in qualche modo ad affrontare delle ferite che sono state inferte alla società, e non c'è mai una vittoria dove c'è stata una ferita. Quindi quest'idea di una giustizia trionfante che reclama la propria vittoria in un libro come quello di Kafka, in cui la giustizia esiste nella misura in cui mette le persone in difficoltà, e la vittoria della giustizia consiste nel soggiogare chiunque le passi sotto le mani, ovviamente è perfetto come racconto da associare alla bilancia dell'Amazzoni, perché tutte e due promettono equilibrio, garanzia e trasparenza, e invece in tutti e due c'è assolutamente l'opposto di questi criteri che dovrebbero invece essere trovati.
La questione della legge, se questa è uguale per tutti, apre anche una riflessione sull'applicazione dei principi di giustizia. Lei cita Martha Nussbaum, che si rifà a Don Milani: non c'è ingiustizia più grande che fare parti uguali tra diseguali.
Allora sì, è una delle questioni forse cruciali ogni volta che si parla non solo di giustizia ma anche di diritti. La frase di Don Lorenzo Milani, che poi trova, come dire, un'elaborazione molto complessa nelle parole della Nussbaum, significa dire che, come dire, il medio proporzionale, le medie non hanno assolutamente senso. Qualcuno può avere bisogno di qualcosa di più, qualcuno può non avere assolutamente bisogno di niente. E questo ha senso perché la Nussbaum, ad esempio, parla proprio dei diritti delle persone all'interno della società e dice: a noi non interessa, faccio un esempio per le ascoltatrici e gli ascoltatori, no? E dice: a noi non interessa se in uno Stato è aperta l'istruzione alle ragazze, ma ci interessa quale sia la reale possibilità di scelta per ogni ragazza di quel paese di accedere all'istruzione, perché se no noi abbiamo solo qualcosa di teorico. Allora lei dice: un conto è se una ragazza decide che non le interessa quel percorso e che le interessa altro, ma ha la possibilità di una libera scelta, allora questo è giusto. Ma la persona che è obbligata a fare un certo tipo di percorso, anche se le sarebbe possibile avere un altro tipo di percorso, perché la società che apparentemente lascia determinati diritti in realtà li contraddice, allora lei dice: noi la giustizia non l'abbiamo. Quindi l'uguaglianza significa essere in grado di fronteggiare e risolvere le asimmetrie di capacità. Potenzialmente tutti possono, ma in realtà questa cosa non avviene. Quindi ecco, il discorso della bilancia, il discorso dei piatti disuguali e dell'apparente soluzione trova riscontro anche in tanti testi di sociologi, di filosofi, di educatori, che raccontano appunto come nella società contemporanea la bilancia con i due piatti che imbrogliano la si trovi molto spesso.
Faccio un salto. Nel suo libro lei ci accompagna poi nella lettura di un'opera di Malevich, un'opera del 1933, Autoritratto, l'artista. Lei scrive che quest'opera è un palinsesto di stratificazioni da portare alla luce per mettere in evidenza come la ricerca di giustizia a favore del libero pensiero non si sia mai sopita per Malevich.
Malevich, che è un artista molto noto ed è uno dei protagonisti della rivoluzione figurativa russa, quindi del fatto che in Russia si passa, grazie a lui e grazie anche ad altri artisti, a una pittura astratta, a una pittura coraggiosa, di cui una sua opera, che si chiama Triangolo nero sul fondo bianco, è una specie di manifesto. Lui, con questa immagine geometrica, sostituisce le icone russe, l'appende negli angoli delle case dove stavano le icone. Cioè, dice, l'artista non deve essere un predatore, non deve fare quello che c'è. C'è il cielo blu, dipinge il cielo blu. No, quello vuol dire predare. L'artista deve essere un creatore, deve inventare una realtà che parli con noi, ma che non sia una mera copia di quello che ci circonda. E questo impeto, questa grande energia si diffonde nella Russia di Lenin, ma quando poi nel 22 salirà Stalin, come tutti i totalitarismi, le arti astratte sono state molto demonizzate. Hitler aveva fatto la mostra dell'arte degenerata, in Russia si vuole il realismo sociale. Allora ecco che nel 26 non può più insegnare nella scuola dove insegnava, la scuola, questa scuola molto rivoluzionaria, viene chiusa. Nel 30 il poeta Majakovskij si suicida perché la situazione culturale è insostenibile. Nel 33 lui non può uscire dalla Russia, anche se ha un tumore, non può farsi curare all'estero perché è una sorta di sorvegliato speciale, e fa questo autoritratto. E dicevo è stratificato perché? Perché è un autoritratto che assomiglia al cardinale dipinto da Mantegna nella Camera degli Sposi. Ha il volto e il cappello come quelli che si vedono nel ritratto dell'epoca d'irlandaio di Cristoforo Colombo, quindi la persona che ha aperto la strada metaforicamente dal suo punto di vista verso un nuovo mondo. Ha una mano davanti a sé con le dita unite e il pollice in alto, come se tra il pollice e l'indice questo vuoto ospitasse la forma di un quadrato. Quindi lui non può più dipingere quadrati, non può più dipingere solidi, forme come quelle che faceva, ma in qualche modo questo ritratto non rinuncia. Quindi questa mano, che è la stessa mano delle icone russe, della Vergine di Gitria, quindi di questa figura religiosa che con la mano indicava la via da prendere, diventa una mano che in questo vuoto così visibile ospita idealmente un quadrato. E poi potremmo dire la ciliegina sulla torta, l'elemento più epico, titanico, incredibile del dipinto è che la sua firma, che si trova nell'angolo del quadro, è un quadratino nero su fondo bianco. Quindi è vero, gli è stato impedito di parlare, gli è stato impedito di portare avanti il proprio pensiero, ma lui fino alla fine a questa cosa non rinuncia. Quindi anche nascondendosi nel figurativismo che viene chiesto dalla cultura totalitarista dell'epoca, lui comunque rivendica fino in fondo l'importanza della libertà dell'artista, quindi il diritto a potersi esprimere.
Alla violenza della censura si contrappongono anche 100 messaggi dell'installazione sonora dell'artista indiana Shilpa Gupta, un'installazione del 2019, il titolo tradotto in italiano: Perché nella tua lingua io non posso stare.
Allora, è un'opera molto, molto poetica. Io l'ho vista alla Biennale di Venezia nel 2019. Si entrava in una stanza con una luce fioca e si aveva l'impressione di vedere dei leggi. In realtà non erano dei leggi, erano dei sostegni di ferro appuntiti sui quali erano infilati, proprio la punta li trapassava, dei fogli con dei frammenti. Allora, il titolo dell'opera veniva da una poesia di Madadin Nazim, che era un poeta zero del XIV secolo, che viene ucciso e spogliato per il suo desiderio di libero pensiero, e tutti quei fogli sono frasi, poesie, lettere di persone che vengono da qualsiasi parte del mondo e che sono state incarcerate, torturate, uccise proprio per il loro pensiero. Quindi il riferimento forte è all'articolo 19 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, che sottolinea l'importanza appunto della libertà di parola. E su ognuno di questi steli appuntiti scende dall'alto, a testa in giù potremmo dire, un microfono. Quindi una persona entra in questa stanza, vede questa luce fioca, vede questi fogli, di qualcuno riconosce anche il nome di sicuro, e sente queste centinaia di voci che si accavallano e sussurrano tutti questi brani. Non sono stati tradotti, non sono stati tradotti per non dare l'impressione che si stia parlando dello stesso posto, dello stesso tempo e delle stesse persone, ma proprio per restituire, come lei diceva prima quando aveva usato la parola collettività per l'opera di Clara Luiselli, il respiro collettivo di molte opere che hanno a che fare con la giustizia. Il dire è accaduto a tante persone, e quest'artista aveva detto: io sono meno della mia gloria, ma aveva detto appunto la mia gloria non mi conterrà. Quindi l'idea di dire nessuna di queste voci magari è la voce del grande, celebrata artista, autore che ha potuto vivere al di fuori del carcere, ha potuto esprimersi, ma tutte queste voci non sono state dimenticate. Quindi qual è la giustizia se una giustizia sbagliata le ha imprigionate? La vera giustizia è il rimetterle in circolazione, far percepire il dolore perché uno di questi fogli è infilzato, ma far sentire che nessuno queste voci le può silenziare, neanche adesso.
Lei scrive: non è un'opera effimera, non è un'opera estemporanea, non è anche nemmeno un'opera che possiamo semplicemente ammirare e archiviare fra le opere che ci sono piaciute. Ritiene che opere del genere ci spingano a cambiare il nostro atteggiamento davanti all'arte?
Allora, questa è una domanda un po' complicata. Allora, io Ho scritto questo libro pensando a persone che non sono esperti d'arte, per andare un po' contro quel muro, quella barriera che fa pensare a tutti che l'arte racconta solo cose che hanno a che fare con l'arte, la legge racconta solo cose che hanno a che fare con la legge. Invece l'arte è la modalità con cui alcune persone di grandissimo talento si sono interfacciate con la realtà umana intorno a loro. Allora può darsi che qualcuno abbia scelto i colori o le forme, può darsi invece che qualcuno abbia deciso di farsi carico di questioni legate alla giustizia, e questi sono gli artisti che io ho scelto, con l'idea che questo libro potesse suggerire anche dei percorsi di educazione alla cittadinanza, potesse anche permettere alle persone di avvicinarsi all'arte guardandola in un modo diverso, non pensando è qualcosa di utile, di inutile, è qualcosa di effimero, è qualcosa di fatto solamente per sé, ma anzi è qualcosa di potente che mi smuove e che magari, come diceva lei, può farmi venire curiosità, posso entrare in mostre, manifestazioni ed eventi chiedendomi se qualcuna di quelle opere parla alla mia testa, al mio cuore, parla al mio bisogno di giustizia, alla mia attenzione etica. Ecco, l'intenzione era un po' quella.
Il suo libro si chiude con un'opera molto significativa, Donna con una bilancia, di Johannes Vermeer, un'opera del 1644. A chi sembra voler consegnare la responsabilità del giudizio questo dipinto?
Allora, l'opera con cui si chiude, come dicevo all'inizio, apriamo con la bilancia degli Egizi e chiudiamo con la bilancia di questa pesatrice di Vermeer, e questa donna che non riusciamo a capire se aspetti un bambino o non aspetti un bambino, perché la moda prevedeva anche questi vestiti molto gonfi, ha in mano una bilancia in un perfetto equilibrio. All'inizio quest'opera veniva chiamata la pesatrice di perle, poi però ci si è accorti che su quei due piatti non c'è assolutamente niente, i piatti sono in equilibrio. Lei ha davanti a sé uno specchio, sul tavolo ci sono dei gioielli, delle perle, alla sua destra c'è un dipinto che però lei non guarda, che raffigura il giudizio finale, quindi torniamo sempre di fronte al discorso della giustizia divina. Però il libro proprio si chiude con quest'opera perché quest'opera racconta che dopo aver visto la giustizia divina, la giustizia in mano a Re Salomone, la giustizia in mano ai comuni, in mano alle persone, in mano a chi sbaglia, quella aiutata dagli uomini, alla fine ci sembra dire il grande misuratore della giustizia è ciascuno di noi. Simone Weil, che è stata una grande filosofa, aveva detto: non è possibile evitare il bene se non distogliendo da esso la propria attenzione. Nel senso che il bene non viene così naturale a tutti, a volte è molto faticoso fare la cosa giusta, fare la cosa vera, fare la cosa buona. Però lei dice: se ciascuno di noi ci mette attenzione, e attenzione vuol dire volontà, desiderio di verità, desiderio di giustizia, allora non si possono distogliere gli occhi dal bene. E quindi in tutte le auctoritas, le presenze, le suggestioni che ci sono state nelle opere precedenti, quest'opera sembra un po' ricomporre e consegnare in mano a ciascuno di noi l'importanza del pensiero, del discernimento davanti a ogni scelta.
Diritto e rovescio, 20 storie di arte e giustizia, questo è il titolo del volume appena pubblicato da Vita e Pensiero. Ne abbiamo parlato oggi con l'autrice, la storica dell'arte Giovanna Brambilla. Grazie di essere stata ospite di Voci Dipinte.
Grazie a voi e alle vostre ascoltatrici e ai vostri ascoltatori.
gli accessori come oggetti indispensabili per raccontare un'epoca con i suoi codici di comportamento e le differenze di classe, ma anche l'evoluzione della moda e del costume. Cappelli, borse, scarpe, ventagli, guanti, bastoni da passeggio nel secolo della borghesia, tra gli anni 30 dell'Ottocento e i primi decenni del Novecento, sono stati messi in dialogo con opere d'arte dell'epoca nell'esposizione appena inaugurata alla Pinacoteca Zust di Rancate. Tra gli oltre 200 oggetti esposti figurano una sessantina di dipinti e sculture provenienti da collezioni pubbliche e private di autori sia ticinesi che italiani, tra i quali Giacomo Balla, Giovanni Boldini, Telemaco Signorini, Spartaco Vela, Filippo Franzoni e Luigi Rossi. Emanuela Burgazzoli l'ha visitata insieme alla curatrice, la storica dell'arte Elisabetta Chiodini.
Elisabetta Chiodini, accessori di classe. Una mostra che aveva l'intento di raccontare un po' la storia di questi oggetti.
Sì, la mostra proprio ha l'intento di raccontare la storia e l'evoluzione degli accessori di moda e dei complementi d'abbigliamento dell'Ottocento, ed è un periodo di tempo che va dagli anni 30 dell'Ottocento fino a tutti gli anni 20 del Novecento, diciamo i primi anni 30 del Novecento. Sono anni fondamentali nei quali il mondo cambia completamente la società, cambiano i modi di vivere delle persone. Sono proprio gli anni in cui nasce l'industria della moda in senso moderno. Nascono tra l'altro i grandi magazzini nei primi anni 30, nascono i grandi atelier, l'alta moda e i complementi d'abbigliamento di uso quotidiano diventano proprio in quegli anni beni di lusso che vengono sfoggiati proprio dai consumatori, chiamiamoli così, sì, delle classi più agiate, ed diventavano invece oggetto del desiderio di chi non poteva permetterseli. E quindi abbiamo cercato proprio di raccogliere gli accessori di moda più importanti dell'epoca.
Quindi in questa prima sala vediamo
abbiamo
un po'
la scelta di cappelli, che fondamentalmente il cappello era l'accessorio per antonomasia, quello che portavano tutti. Io li amo tantissimo e quindi per me capisco che fosse l'accessorio proprio privilegiato. E abbiamo qui una scelta di cappelli che vanno dalla metà degli anni 80 dell'Ottocento fino agli anni 30 dell'Ottocento. Cappelli, tra l'altro, quelli ottocenteschi rarissimi, soprattutto quelli femminili, perché i materiali particolarmente decorati con nastri, fiori e quant'altro, quindi di difficile conservazione. Siamo contenti perché siamo riusciti a trovare due pezzi molto importanti.
Questi
il
che
primo,
vediamo
esatto,
qua
il primo,
con le piume e di l'altro di paglia.
Questo con le piume invece dei primi anni 10 del Novecento, anche questo con queste piume di struzzo, con piume del paradiso. E poi abbiamo una serie invece di cappelli degli anni 20 che vanno alla classica cloche oppure ai cappelli di paglia intrecciati. E anche la cloche, per esempio, è un cappello che noi identifichiamo sempre con gli anni 20, però è iniziato molto prima, nel 1907 comincia ad apparire. Le prime giovani donne che hanno avuto prima di tutto il coraggio di tagliarsi i capelli corti hanno cominciato a indossarla, perché chiaramente per indossare un cappello simile bisognava avere una conciatura adeguata.
Quindi è il simbolo anche di un'emancipazione
esattamente sì.
Poi abbiamo i bastoni da passeggio
che da sempre sono stati un accessorio molto importante. Nell'Ottocento non c'era uomo che uscisse di casa senza bastone da passeggio, e ne abbiamo una scelta molto, molto interessante di diverse tipologie. Per esempio nei primi anni del secolo rimanevano proprio molto rigidi, mentre poi sul finire del secolo cominciano ad incurvarsi, e questi per esempio sono un pezzo unico di un corno di rinoceronte, e quindi insomma sono dei pezzi molto, molto importanti. E poi abbiamo anche questi bastoni da difesa, perché all'epoca era pericoloso girare per le strade, e quindi le signore, anche i signori, avevano questi bastoni che all'interno avevano degli stiletti, e quindi per difendersi dai malintenzionati dell'epoca.
Poi abbiamo le scarpe.
Chiaramente scarpe, anche queste di diverse tipologie, perché poi noi, ecco, per noi uomini moderni, donne moderne, la scarpa e la borsa sono tra gli accessori assoluti. Però noi ci dimentichiamo ricordiamo che nell'Ottocento gli abiti erano lunghi, quindi le scarpe non si vedevano e cominciano infatti ad avere più importanza, se si vuole, quando appunto le gonne cominciano ad accorciarsi, quindi all'inizio del Novecento e soprattutto dopo la Prima Guerra Mondiale, quando appunto le donne si emancipano, cominciano ad uscire da sole più spesso, ad andare a lavorare, perché i mariti e gli uomini erano in guerra, quindi necessariamente dovevano badare anche al lavoro, eccetera, e abituarsi ad avere appunto queste gonne più corte, scarpe coi tacchi più bassi, era chiaramente una cosa molto comoda.
Poi abbiamo i ventagli, che non hanno tempo, i ventagli si potrebbe dire.
Sì, il ventaglio ha una storia antichissima, perché arriva in Europa nel 500, portato proprio dai portoghesi, dalla Cina. Nel 700 chiaramente il ventaglio è il massimo dell'esplosione, ma anche nell'800 ha una valenza molto molto importante. Come potete vedere, anche le diverse dimensioni dei ventagli a seconda del periodo, perché per esempio in periodo neoclassico il ventaglio era molto piccolo, aveva dimensioni proprio minime, mentre poi, come può vedere, dagli anni metà anni 80 e primi anni 90 dell'Ottocento ha queste dimensioni enormi, poi si ridimensiona un'altra volta.
Dipende
anche fondamentalmente l'accessorio di moda muta, sia la scarpa, sia il cappello, la borsa, a seconda anche della tipologia dell'abito indossato. Per esempio, noi diamo per scontato, come dicevo prima, che la borsa è l'accessorio per antonomasia nostro, di donne. All'epoca no, perché comunque i vestiti erano molto ampi e quindi avevano delle tasche profonde dove le signore riponevano ogni cosa. Quando poi i vestiti hanno cominciato ad assumere una linea più essenziale, la borsa era fondamentale, perché altrimenti non c'era posto per mettere il necessario.
E fino oggi. Avete cercato poi di costruire un dialogo tra oggetti e opere d'arte.
Allora, e questa è una cosa che io ci tengo particolarmente a sottolineare. Questi sono 182 le opere esposte in mostra e tutte hanno pari valore, nel senso, non ci sono opere di serie A e opere di serie
accessori
B. Esatto, esattamente. Sono tutte opere d'arte, creazioni di importanti artisti che potevano essere pittori, scultori o maestri artigiani, che comunque hanno proprio tutti pari valenza. E infatti abbiamo questo ventaglio particolare, perché è un ventaglio, tra l'altro, che è stato regalato dalla regina Margherita alla sua dama d'onore. Quindi questo è ovviamente dipinto a mano e sul retro ha questa M della regina Margherita con la corona, quindi è proprio un pezzo particolare. Come sono particolari queste scarpe? Queste sono scarpe di André Perugia. André Perugia è stato uno dei ciabattini, come si chiamavano all'epoca, più importanti, e lui proprio si definiva ciabattino, e nella famiglia era originaria italiana. Poi si sono trasferiti a Nizza con la famiglia e nei primi anni 10 ha fatto un incontro particolare con Paul Poiret, che è stato appunto il primo grande couturier della storia, e Perugia ha iniziato a creare queste creazioni particolari per Poiret e ha fatto una fortuna incredibile. Sono tutte scarpe pazzesche, morbidissime, in pelle di capretto, meravigliose.
Una qualità, infatti, oggetti che noi appunto chiamiamo accessori, ma indispensabili comunque.
E infatti, come appunto le dicevo, il fatto che hanno pari dignità in questa sala, che fondamentalmente li racchiude tutti, abbiamo messo dipinti e oggetti, proprio per renderli alla pari, perché loro dialoghino alla pari. Sono tutte opere di grandissima qualità,
certo.
Pittori di fama, e quindi è stato anche interessante e piacevole cercare proprio di trovare le corrispondenze, perché magari ritrovavo un cappello di un certo tipo e mi serviva un dipinto altrettanto, non solo che lo raffigurasse, ma all'altezza della qualità dell'oggetto, chiamiamolo così, dell'opera d'arte applicata. Infatti ci sono cappelli che abbiamo che sono opere di alcune dei couturier più importanti di quel periodo.
Abbiamo fatto le scale fino all'ultimo piano e ci troviamo proprio, questo è un esempio, no? di dialogo tra dipinto, stivaletti, un cappello, un bastone da passeggio.
Queste sono opere appunto sul finire degli anni 80, dell'89 circa, qui abbiamo questa splendida donna con questo cappello, in quel caso appunto in raso di seta, con tutte queste piume. Siamo riusciti a trovare appunto in un museo, a Palazzo Morando, costume, moda, immagine, un museo importante di Milano, questo cappello che è in feltro. feltro di lana con queste decorazioni a velluto, con queste piccole sfere di legno. Abbiamo cercato proprio anche di esporlo nello stesso come veniva indossato. Nello stesso modo, appunto, abbiamo questi stivaletti di stoffa, di raso di seta, e abbiamo trovato appunto anche questo bastone da passeggio, tra l'altro datato 1882, parigino, con questa gru che era simbolo proprio di buon auspicio, di fortuna.
E avete inserito anche degli abiti c'è stata l'occasione, insomma, di fare.
Non ne ho voluti moltissimi perché la mostra è incentrata su altro, però ho pensato che tre esempi potessero aiutare proprio anche per far capire come quelle povere donne fossero costrette, perché nel senso, cioè, noi siamo abituati a pensare che anche in quegli anni ci si muovesse come ci muoviamo noi, ma non era così, quindi anche lo stesso accessorio, che sia il cappello, che sia il parasole, avevano uno scopo ben preciso. Per esempio, anche nel quadro di Balla, quel bastone che porta appunto l'effigiata serviva anche da bastone da passeggio, quindi erano tutta una serie di...
C'erano codici molto precisi,
molto esattamente,
anche.
Perché c'erano proprio delle etichette, dei manuali proprio di buone maniere molto, molto rigide.
E forse lo spartiacque, la cesura, è stata la Prima Guerra Mondiale,
sì,
come accennava prima,
sì.
Quindi entriamo in un'epoca completamente diversa, lo vediamo anche dai manifesti,
sì, esatto,
che avete scelto di esporre.
E qui appunto abbiamo questa selezione di opere molto importanti, perché come può vedere appunto Boldini, Zandomenica, Balla, Lione, molto contenta perché sono opere davvero molto importanti, alle quali abbiamo associato questi cappelli, questi oggetti altrettanto importanti, perché per esempio questi cappelli appartengono a due stiliste famosissime a Parigi, ecco perché negli anni 20 noi pensiamo che sia esistita solo la cloche, no, c'erano diverse tipologie di cappelli, dei pieni anni 20.
È come se si materializzassero anche dei dipinti attraverso gli oggetti, quindi prendessero vita, c'è anche questa componente per chi viene a visitare questa mostra.
Sì, è quello proprio che volevo fare, tenerci questo modo. Poi abbiamo scelto appunto qualche esempio di borsa. Questa per esempio è una...
I guanti. Avevamo dimenticato i guanti.
Guanti fondamentali, cioè proprio un must per uomini e donne, senza i quali non si poteva uscire di casa. E quindi
anche
abbiamo
qui per
scelto...
Per ogni occasione.
Lei pensi che un gentiluomo doveva avere la possibilità di cambiare i guanti 6 volte al giorno, secondo l'etichetta. Quindi c'era un guanto per ogni momento della giornata e per ogni proprio luogo frequentato. E
bene.
Poi anche qui i ventagli classici. Vabbè, qui abbiamo questi due abiti da sera, che sono due abiti sui primi anni 30, diciamo, questi sono i pezzi più avanti che abbiamo sul limitare degli anni 20 e anni 30, ai quali abbiamo associato proprio queste borse da sera o borse da pomeriggio, anche perché questa, che per noi sembra una borsa da sera incredibile, no, era una borsa da pomeriggio, perché all'epoca le signore portavano le borse di pelle, per esempio, anche le più raffinate, che fossero di lucertolina o di coccodrillo, solo la mattina, perché erano casual. La moda era diversa, quindi al pomeriggio, che era il momento insomma dove ci si facevano le visite, dove le signore dovevano essere al top, utilizzavano borse in tessuto. Quella che per noi è una borsa da sera, no, tessuto. Queste invece erano ovviamente borse da sera.
Da sera.
Esatto.
Elisabetta Chiodini ha un oggetto, un accessorio di cui è particolarmente soddisfatta?
Sono sincera, è difficile scegliere. Perché io lo dico sempre, ma è vero, quando costruisco una mostra scelgo i pezzi uno per uno, quindi mi ci affeziono
a tutti.
E quindi li studio con passione e li sento miei, e questa è una cosa stranissima, perché io quando espongo un quadro lo studio, è mio per tutta la vita, non so spiegarle questa cosa. E la stessa cosa per gli accessori, io me li vedo nei miei piedi, è anche il mio numero questa scarpa.
Al microfono di Emanuela Borgazzoli abbiamo sentito la voce di Elisabetta Chiodini, curatrice della mostra Accessori di classe, complementi di moda tra uso quotidiano e identità sociale, 1830-1930, che resterà aperta alla collezione Zust fino al 22 febbraio 2026. Come ogni domenica, prima di salutarvi, segnaliamo alcune notizie dal mondo dell'arte. Da dal 27 ottobre 2025 all'8 marzo 2026 il Max Museo di Chiasso ospita la mostra Sophia Loren, il mito della bellezza disegnato con la luce, a cura di Francesco Casetti, Angela Madesani e Nicoletta Ossanna Cavadini. La mostra al Max Museo ripercorre le immagini più iconiche che colgono Sophia Loren in momenti peculiari della sua vita, durante le riprese dei suoi celebri film o in contesti più personali, immortalata da alcuni fra i più grandi fotografi dell'epoca. La Svizzera vanta una tradizione grafica di grande rilievo, ma qual è il contributo della generazione giovane nel contesto di questa lunga storia? L'esposizione Junge Grafik Schweiz, aperta al Museum für Gestaltung di Zurigo dal 24 ottobre 2025 al 6 aprile 2026, mette in luce il lavoro di giovani designer grafici e mostra come la loro generazione contribuisca a plasmare il panorama della grafica contemporanea. Ci spostiamo infine all'estero per un'altra notizia dal mondo dell'arte. Nei 500 anni dalla morte dell'artista, il Museo Diocesano di Cremona propone la prima mostra monografica su Boccaccio Boccaccino. Un'occasione irripetibile di studio e di ricerca per riscoprire un grande e raffinatissimo maestro poco noto al grande pubblico, ma che Giorgio Vasari definì nelle sue celebri vite raro ed eccellente pittore. La mostra, intitolata Il Rinascimento di Boccaccio Boccaccino, sarà aperta fino all'11 gennaio 2026. E con queste notizie giungiamo alla conclusione della trasmissione di questa settimana. Come sempre, grazie per averci seguito. Vi ricordo che questa e altre puntate di Voci Dipinte le potete riascoltare alla pagina podcast sul sito rsi.ch o tramite l'applicazione Play. Ringrazio ancora la nostra ospite di oggi, la storica dell'arte Giovanna Brambilla, con la quale abbiamo parlato di arte e desiderio di giustizia. Grazie anche a Dario Milan alla regia tecnica. Cristiana Coletti al microfono vi saluta e vi augura una serena domenica. Buon proseguimento con i programmi di Rete 2.